Come sempre, gran parte della predicazione è stata fatta dalle preghiere, come sempre succede. Allora, fratelli, l'ultima volta ho parlato e ho preso in esame una parte del primo capitolo della lettera di Giacomo, il fratello del Signore. E se ricordate, abbiamo evidenziato il fatto che in primo luogo lui si presenta ai fratelli come servo del Signore Gesù. È la prima cosa che dice: io, Giacomo, servo del Signore Gesù. E rimarcavamo proprio in quell'occasione che ognuno di noi deve aver innanzitutto presente questa verità. Io, Giuseppe, servo del Signore, e ognuno di noi può mettere il suo nome. In ogni situazione dobbiamo ricordarci che noi non possiamo fare una vita indipendente. Dobbiamo render conto a qualcuno, e quel qualcuno è Gesù, che è vivo nel nostro cuore. Questo dobbiamo aver presente nelle nostre giornate. Poi abbiamo parlato, sempre a proposito di questa prima parte del capitolo primo della lettera di Giacomo, della prova. Della prova, e avevamo concluso dicendo che la prova, se noi lodiamo il Signore, è un qualcosa che ci serve per una crescita spirituale, ed è stato ampiamente detto anche stamattina. Oltre alla prova, abbiamo parlato anche della sapienza che viene dall'alto. E dicevamo che dobbiamo chiederla con fede senza oscillare. E ricordavamo in quell'occasione che questa sapienza che viene dall'alto è la sapienza di Gesù stesso. E quindi la via per averla è proprio quella di permettere al Signore vivo dentro di noi di manifestarsi attraverso di noi. E citavamo quel versetto di Prima Corinzi 1:30, nella quale viene detto: è per Lui che voi siete in Cristo Gesù. Cioè è un'opera di Dio. Dio vi ha posti in Cristo Gesù per una morte simile alla sua. E poi dice: il quale, sempre per opera di Dio, è diventato per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. Cioè, noi ci dobbiamo impadronire di questo fatto che noi siamo in Cristo e che Cristo è in noi. Non è la stessa cosa. Noi siamo in Cristo ci fa capire che in questa maniera scompariamo, ma Cristo in noi manifesta le sue caratteristiche attraverso di noi. Quindi tutte e due queste consapevolezze ci vogliono. E ora continuiamo a esaminare questo primo capitolo della lettera di Giacomo, e dal versetto 12 ci parla della tentazione. E dice: beato l'uomo che sopporta la tentazione, perché una volta superata riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che lo amano. Nessuno, quando è tentato, dica: sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male e non tenta nessuno al male. Ciascuno, piuttosto, è tentato dalla propria concupiscenza, che lo attrae, lo seduce, poi la concupiscenza concepisce e genera il peccato, e il peccato, quando è consumato, produce la morte. Di questo argomento ne abbiamo parlato anche recentemente un giovedì sera. sembra parlasse Andrea. E come sappiamo, il termine tentazione è periasmos, è lo stesso termine che è usato sia per tentazione che per prova. Ma c'è una bella differenza, perché la prova viene dal Signore e serve, come abbiamo visto, per la nostra crescita, mentre la tentazione è messa in campo dal nemico delle nostre anime, che fa leva sulle nostre concupiscenze carnali proprio per farci peccare e quindi arrestare il nostro cammino di fede, il nostro cammino di santità. E poi c'è un territorio comune sia alla prova che alla tentazione, cioè territorio comune in questo senso: nella prova è facilissimo che si inserisca il nemico per tentarci, proprio perché ci vuol spingere a mormorare, come ci siamo già detti, e se noi cadiamo in quell'inganno veniamo spiritualmente bloccati. Non c'è niente di peggio che mormorare quando le cose vanno male. Ce l'abbiamo detto, ce l'ha detto Claudio stamattina, dobbiamo rallegrarci, non mormorare, rallegrarci con l'allegria che ci viene dimorando in Gesù. Allora, vincere la tentazione, abbiamo visto, produce vita. Cosa vuol dire? Cioè fa sì che noi continuiamo ad avere accesso alla comunione piena col Signore che è dentro di noi. Noi abbiamo dentro di noi la vita eterna. E vincere la tentazione significa mantenere questa comunione col Signore, questo accesso alla vita eterna. Soccombere nella tentazione invece vuol dire peccare, come sappiamo. E il salario del peccato è la morte. Noi sappiamo che è stato così fin dall'inizio, no? Quando c'è stata la caduta di Eva e di Adamo, e ha detto la morte vi coglierà, in primo luogo quella spirituale, poi anche quella fisica. Ma continua a essere in qualche modo così anche per noi credenti. Quando pecchiamo, noi non perdiamo la salvezza, però cosa succede? Viene come stoppata la nostra relazione col Signore. È come fossimo impediti di avere comunione con Lui. E questo fino al momento in cui noi non ci accostiamo al trono della grazia e facciamo valere il sangue che Lui ha versato, e quindi ci rialziamo. Ma è indispensabile, quando ci capita di cadere, il ravvedimento, la confessione e il far valere il sangue il prima possibile, perché è tutto tempo buttato quello che trascorriamo non in comunione col Signore. E lo scopo del nemico è proprio quello di farci cadere per privarci della gioia di avere comunione piena con Lui, di avere le benedizioni che Lui ci vuol dare e che derivano da questa comunione con Lui. Allora, abbiamo visto che la tentazione viene quindi dalla nostra carne, ma anche dall'esterno. E Satana è chiamato il tentatore, ed è al lavoro incessantemente proprio per farci cadere. E anche il mondo, fratelli, come sappiamo bene, ci tenta con i suoi luccichii, perché è un sistema nel quale ci siamo trovati a nascere, che ci spinge all'autoaffermazione, a soddisfare smodatamente i nostri sensi, come che quella fosse la via da seguire per essere felici. E vediamo che i giornali, i programmi televisivi, cartelloni pubblicitari, cellulari, internet, ci tempestano di immagini e messaggi che ci spingono alla trasgressione e al peccato. È lì che noi dobbiamo vincere la battaglia. È in quel momento lì in cui subiamo la tentazione. Perché, come sappiamo, essere tentati non è peccato. E questo va ribadito, perché potrebbe essere equivocato. Ma in quel momento noi dobbiamo mettere in campo le risorse che il Signore ci ha dato. E in Prima Corinzi 10:3, ecco quando ne parlammo, viene proprio detto, 10:13, nessuna tentazione vi ha finora sorpresi se non umana, infatti Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscita e la forza per sopportarla. Questa frase qui vale sia per la tentazione che per la prova, per tutte e due. Anche la prova, il Signore non ci darà mai una prova superiore alle nostre forze, ma con la prova e con la tentazione ci darà anche la via d'uscita e la forza per sopportarla. Ma qual è quest'arma che abbiamo a disposizione? E l'arma, come sappiamo, è la nostra fede. È lì l'arma. È quella l'arma che ci fa imboccare la via d'uscita. E la via d'uscita è Gesù. Attraverso la fede, come abbiamo sentito, facciamo sì che intervenga Gesù. Naturalmente dobbiamo prendere la nostra croce e rifugiarci in Gesù che è vivo nel nostro cuore. O meglio, rimanere lì dove Lui ci ha messo. All'ombra delle sue ali, lì. E lì siamo al sicuro dalle insidie del nemico. Quindi è lì, è in quella posizione lì che rimaniamo saldi e abbiamo la vittoria nei confronti del tentatore. In Isaia, se ricordate, il capitolo 35 ci parla di una via santa. Dice: ci sarà una strada appianata, la chiameranno via santa. Nessun impuro la percorrerà e gli stolti non vi si aggireranno. Non ci sarà più il leone, nessuna bestia feroce la percorrerà. Vi cammineranno i redenti del Signore. Lì, fratelli, noi siamo al sicuro quando dimoriamo in Gesù. Perché lì abbiamo la vittoria e siamo inattaccabili, o meglio, il nemico ci attacca ma è sconfitto. Allora, vorrei che riflettessimo ancora una volta su quello che è stato il disegno del Signore. Il disegno del Signore, fin dalla creazione, è che l'uomo, le sue creature, possa percorrere questa via di santità. Possa vivere, cioè, manifestando le attitudini di Gesù, che è il suo figliolo. Già nel giardino di Eden c'era l'albero della vita, insieme all'albero della conoscenza del bene e del male, che era quello proibito, il frutto, ma c'era l'albero della vita. E il Signore voleva che l'uomo si cibasse del frutto, arrivasse a cibarsi di quel frutto dell'albero della vita. Già allora il Signore aveva intenzione di comunicare la sua vita alle sue creature. Però sappiamo com'è andata. Il nemico ha disubbidito, ha mangiato del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, è entrato il peccato e il Signore ha chiuso l'accesso all'albero della vita, proprio perché non si eternizzasse la posizione di separazione da Dio. Però il Signore non ci ha lasciati in quella condizione. Praticamente ha posto rimedio al disastro provocato dal peccato e ha ristabilito il suo piano originale. Perché chiunque crede nel Signore Gesù e nella sua opera, si ravvede e gli dà il proprio cuore, si ciba dell'albero della vita, riceve la vita eterna. E quindi il centro dell'attenzione di Dio, ma anche il centro della nostra attenzione, quale deve essere? Deve essere Gesù vivo nel nostro cuore. E questa è l'attenzione, dove dobbiamo porre l'attenzione. E questo è lo scopo col quale noi ci dobbiamo svegliare alla mattina, è proprio quello che Gesù, che è vivo nel nostro cuore, possa manifestarsi attraverso di noi. Quello vuol dire corrispondere al piano. Ma come sappiamo, questo poi coincide anche con la nostra felicità, perché quando dimoriamo in Lui e lasciamo che sia Lui a dirigere, lì c'è il frutto di cui abbiamo parlato anche prima, lì c'è la pace, lì c'è la gioia, lì c'è la benevolenza, la benignità. Insomma, tutto il frutto dello Spirito a piene mani, noi possiamo coglierlo. Quindi, che il Signore ci dia di avere sempre presente questo disegno che ha avuto Dio, che è quello di fare in maniera che noi usufruiamo della sua vita che è dentro di noi. E quello è il suo obiettivo, e noi dobbiamo corrispondere a questo obiettivo. È nemico per mezzo della carne e del mondo, di cui è il principe, cerca in tutte le maniere di distrarci, di impedirci di usufruire di questo frutto. E quando subiamo una tentazione, siamo sotto attacco. Il Signore ci segnala il pericolo quando il nemico ci attacca, ci tenta. E subito ci suggerisce di mettere in campo la fede. Ma sta a noi farlo. Sta a noi rifugiarci in Lui. Sta a noi usufruire della vita che alberga nel nostro cuore. In Ebrei 12 dice, si parla proprio del peccato che ci assedia. Siamo assediati costantemente. A noi il compito di rimanere arroccati in Cristo Gesù. Ecco la chiave per resistere. Procedendo nella lettura, dice Dio non può essere tentato dal male, non tenta nessuno al male. Cioè ci chiarifica che è Gesù uomo che nel deserto viene tentato dal nemico delle nostre anime. Gesù uomo, il secondo Adamo, che a differenza del primo che tentato cadde, resiste, non cade alla tentazione, ed è il capostipite di una nuova razza di uomini che siamo noi, in possesso della vita eterna, quindi in grado di resistere a nostra volta alle tentazioni che il nemico ci fa. Allora, sia per il primo uomo che per il secondo uomo, lo schema di tentazione che fa Satana è sempre quella, cioè mistifica la parola di Dio e fa leva sulla concupiscenza della carne, concupiscenza degli occhi e superbia della vita, che sono i tre tasselli che costituiscono il sistema mondano stesso, come viene detto in prima Giovanni, no? E il primo uomo è caduto, ma il secondo ha resistito e mette in grado noi di avere la stessa possibilità di resistere contro questi attacchi. E vincere la tentazione, l'abbiamo letto, da beatitudine, fratelli. Beato l'uomo che resiste, che vince la tentazione. Soccombere genera angoscia. Resistere equivale a guadagnare, anche se il nemico ci sussurra all'orecchio il contrario. Però vorrei anche vedere alcune strategie che usa il nemico per farci capitolare. Una di queste, ce lo siamo dette tante volte, è quella di minimizzare il peccato. Ma ci dice, ci suggerisce, ma dai, non è niente, è una cosa da poco, poi hai sempre la possibilità poi di rivolgerti al Signore, di avere il perdono. Cioè, ce lo minimizza. Poi appena cadiamo, lo ingigantisce. Ma che figlio di Dio sei? Ci accusa, è l'accusatore dei fratelli. E da questa duplice azione, minimizzarlo prima, ingigantirlo dopo, fa sì che noi perdiamo del tempo di comunione col Signore, perché siamo portati quasi a vergognarci ad andare davanti al Signore. Ce lo vuole ingigantire a tal punto di farci credere che certi peccati siano imperdonabili. Ma non dobbiamo cadere in questo inganno. C'era un fratello che paragonava il peccato a una pillola di arsenico rivestita di zucchero. Cioè dolce, magari, in bocca, ed è la tentazione, e poi produce amarezza e morte nelle viscere. E ricordiamoci quando siamo tentati che stiamo per andare a compromettere la nostra relazione col Signore. Andiamo a perdere del tempo, ci mettiamo nei guai, anziché gustare e godere costantemente della comunione, della vittoria che Lui ci dà. Perché quando siamo vittoriosi sulla tentazione, la pace riempie il nostro cuore, la gioia. E invece quando soccombiamo e che cadiamo negli inganni del nemico, raccogliamo amarezza, raccogliamo negatività e a volte anche ansietà. Spesso il nemico fa leva anche sul nostro orgoglio, spingendoci all'indipendenza, e spesso riesce nel suo intento, perché colpisce il nostro protagonismo proprio innato. E a questo punto voglio ricordare che è peccato sia non ubbidire a ciò che la legge di Dio ci prescrive, ma è peccato anche compiere qualcosa che Dio non ci chiama a compiere. Primo caso è un peccato di ribellione. Il secondo è un peccato di presunzione, fare io qualcosa per Lui. E quante volte ci capita di abboccare in questa maniera? Quelle opere che noi compiremo noi per Dio saranno tutte bruciate. Quelle opere che contano sono quelle che Lui vuol compiere attraverso di noi. È per quel motivo lì che ci ha equipaggiati con la sua vita stessa. Lui ha a cuore che ci mettiamo nelle sue mani come strumenti suoi per compiere le opere che Lui ha predisposto che noi compiamo. Allora bisogna che siamo vigilanti anche in questo. Paolo, voglio rileggervi un versetto che abbiamo già letto, un passaggio, nel quale ci fa capire come era in allerta l'Apostolo a questo proposito, come non voleva fare qualcosa lui coi suoi doni naturali, ma lui voleva usufruire solo ed esclusivamente della grazia. In Seconda Corinzi 1,12 dice: questo infatti è il nostro vanto, la testimonianza della coscienza di esserci comportati nel mondo e particolarmente verso di voi con la santità e sincerità che vengono da Dio, non con la sapienza della carne, ma con la grazia di Dio. Guardate com'era attento, dice: il mio vanto è sapere che quello che ho fatto e mi sono sempre comportato mosso dalla grazia di Dio, dalle prerogative che la presenza di Gesù in me mi dà. Io mi sono sempre comportato in quella maniera lì, non ho mai fatto io con la mia intelligenza qualcosa per Dio, ma sono sempre stato strumento. E questo è il mio vanto, dice l'Apostolo, la testimonianza della mia coscienza di essere sempre stato strumento, e basta. E anche deve essere il nostro vanto, fratelli. Allora ricordiamoci di essere in primo luogo suoi strumenti. Allora, arriviamo al versetto 18, che dice: di sua volontà ci ha generati con una parola di verità, perché noi fossimo come una primizia delle sue creature. Noi siamo stati generati di nuovo per mezzo di un seme di vita che un giorno benedetto è stato seminato nel nostro cuore. Il Signore ha usato qualcuno, oppure siamo venuti a contatto con questo seme di vita e abbiamo accolto questa buona notizia, questo dono gratuito che genera vita eterna. E noi siamo una primizia delle sue creature, viene detto. Allora è bello considerare che noi credenti siamo il primo effetto, l'espressione, il segnale della nuova creazione. Il Signore ha cominciato una nuova creazione dopo che ha portato a termine la vecchia e si è riposato. È tornato al lavoro. Nella vecchia creazione il Signore ha iniziato dall'habitat, cioè ha creato prima il cielo, la terra e come ultimo ha fatto l'uomo. Ricordiamo, vero? Ci viene ricordato in Genesi. Nella nuova, Dio ha iniziato dall'uomo. Ha incominciato dall'uomo nuovo, ha cominciato da noi. E credendo, l'uomo riceve la vita eterna, che è la primizia della nuova creazione, come si diceva. E noi ci troviamo in questo stato, fratelli. Dice, la creazione stessa geme e soffre nelle doglie del parto. E anche noi siamo in una situazione di disagio, perché aspettiamo la redenzione del nostro corpo. E è un meraviglioso disegno quello del Signore. Rallegriamoci proprio per questa vita eterna che pulsa nei nostri cuori e che fa parte di un'altra realtà che non è di questo mondo e dalla quale niente e nessuno ci può più separare. Siamo degli esseri particolari, lo ricordavamo ieri alla Marcia delle Donne con alcuni fratelli. Siamo degli esseri del tutto particolari, in possesso già da ora di questa vita eterna. E ci viene detto in Prima Pietro: per una speranza viva, un'eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce. E come ci diceva Michael due domeniche fa, in Seconda Corinzi 4:16, anche il nostro uomo esteriore si va disfacendo, quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Quindi contemporaneamente assistiamo ad un decadimento e una consunzione del nostro corpo fisico, però a un accrescimento e un rinnovamento di quell'interiore, indirizzato verso poi la manifestazione di un corpo glorioso simile a quello di Gesù. e i nostri occhi, il nostro sguardo è rivolto sempre meno spesso alle cose visibili, perché sempre in quel passo viene detto le cose visibili sono di un momento, quelle invisibili sono eterne. E per quel che riguarda il nostro futuro, leggeremo in Prima Corinzi come abbiamo portato l'immagine dell'uomo di terra, che è questa immagine che girandoci intorno noi vediamo gli uni negli altri, porteremo l'immagine dell'uomo celeste. Ma abbiamo già dentro di noi la vita di Dio, fratelli, ce l'abbiamo già dentro, ancora portiamo questa immagine, ma noi interiormente abbiamo già l'immagine, abbiamo già Gesù vivo in noi. Ma rendiamoci conto del privilegio che abbiamo nell'avere questa vita e usufruiamone durante le nostre giornate. Poniamo il nostro accento su questo. Non guardiamo a noi, non guardiamo a... Insomma, abbiamo a disposizione la sua pace, la sua gioia. Essere in comunione col Signore sono anticipazioni del cielo. Insegniamoci gli uni gli altri ad usufruirne a piene mani. E questo è il nostro obiettivo, e questo è il nostro scopo prioritario. Tutto il resto è secondario. Ormai è tardi. Volevo solo dire un'ultima cosa, che alla fine ci parla della lingua. Dice: se qualcuno pensa di essere religioso ma non frena la lingua, inganna così il suo cuore e la sua religione è vana. Allora, volevo soffermarmi solo un momento sul fatto di come è importante che consideriamo l'uso che facciamo della nostra lingua. Perché quello lì, fratelli, è il cartello indicatore del livello spirituale che il Signore ci ha fatto raggiungere. Ne parlerà diffusamente nel capitolo 3 della lettera Giacomo, Lo paragonerà a un piccolo timone oppure a un fuoco che produce un grande incendio. Ma noi dobbiamo imparare a tenerla a frena. Sempre in questo capitolo ci dice: siate lenti a parlare, pronti ad ascoltare. Va tutto in quel senso. Cioè, mentre parliamo fra di noi, mentre parliamo fuori con i nostri colleghi, mentre abbiamo delle relazioni di vita, impariamo contemporaneamente a essere interiormente ai piedi di Gesù. È quello il mezzo perché la nostra lingua stia controllata. È quello il mezzo per impedire che la critica, la condanna o la maldicenza salti fuori, ma si manifesti la comprensione, la misericordia e soprattutto la verità. Perché quando noi dimoriamo nel Signore è la verità che diciamo, e nella verità si sta bene, non ci sono sottintesi. Nella verità c'è la vita. Non a caso il Signore dice che sia la via, la verità e la vita. E allora, fratelli, l'esortazione è sempre quella, come vedete. Impariamo a far sì che Cristo, che è vivo nei nostri cuori, abbia la possibilità di manifestarsi sempre più spesso attraverso di noi, perché quella è la via che il Signore ha segnato per noi, suoi figlioli. E quella è anche la via della felicità. Preghiamo. Signore, ti voglio ringraziare, ti voglio lodare, ti voglio benedire, perché sei vivo dentro di noi. E noi stiamo imparando, Signore, a usufruire di tutte le prerogative che questa vita porta con sé. Aiutaci sempre più spesso a scomparire, Signore, che il nostro io non abbia la meglio, perché è la fonte di tutti i guai. Non ne vogliamo sapere, vogliamo che sia tu a regnare, per manifestare sempre più spesso queste meravigliose tue peculiarità che ci arrecano gioia, pace, fanno sì che il vivere con te sia la cosa più meravigliosa che ci possa essere, e sono vere e proprie anticipazioni del cielo. Ti adoriamo, Signore, ti benediciamo. Continua la tua opera. Sia fatta la tua volontà. Amen.